Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono le due Ilarie, ormai le conosciamo tutti così, sono le due ragazze del liceo scientifico Newton di Roma, ma ci sono anche da Torino Simonetta Midola.
Ciao Simona, buona giornata a te e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Oggi sono in compagnia di tre studentesse del liceo scientifico Majorana di Torino che sono molto emozionate perché è la loro prima esperienza, però adesso proveranno a presentarsi da sole. Vai!
Ciao, sono India di prima D.
Ciao, sono Elisa di seconda D.
Ciao, sono Anna di prima F.
Beh, mi sembra che come battesimo della radio sia andato benissimo. Ripassiamo subito la linea a Roma. Simona!
Noi salutiamo alla regia Marcello Prisco che ci fa ascoltare. Prima di affrontare il tema di oggi, che intanto vi anticipiamo, parleremo della sentenza sulla strage di Marzabotto e non solo. Però prima, come vi ho appena detto, ascoltiamo il nostro brano. Sono U2 e Mary J. Blige con One.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life. It's one need and I. Mm-hmm. One love. Get to share it.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
Zainet, lo abbiamo appena anticipato, parleremo della sentenza sulla strage di Marzabotto, ma intanto ascoltiamoci la scheda preparata dalla nostra redazione.
Un misto di entusiasmo e scetticismo, soddisfazione e polemica. Sono queste le reazioni alla sentenza del Tribunale della Spezia che dopo 62 anni ha condannato 10 ex soldati nazisti per l'eccidio di Marzabotto del 1944, in cui morirono 770 civili. Anche se probabilmente, vista l'età avanzata dei condannati, questa sentenza non si trasformerà in carcere effettivo, vale sempre il riconoscimento dello Stato di uno dei più efferati massacri del secondo conflitto mondiale avvenuto nel nostro paese. I responsabili della strage dovranno pagare le spese e una provvisionale a 90 parenti delle vittime costituitisi parte civile, oltre a rifondere la regione Emilia e i comuni interessati. Il sindaco di Marzabotto, Edoardo Masetti, commentando la sentenza, ha dichiarato: «È agrodolce perché ci soddisfa per l'esito del processo, ma ci rammarica perché la giustizia è arrivata troppo tardi. Resta comunque una vittoria della democrazia».
La sentenza sicuramente è arrivata troppo tardi. La strage risale al 29 settembre del 43 e invece la sentenza è molto ben più recente. In realtà la condanna ha colpito 10 dei 17 imputati, condannandoli all'ergastolo. Diciamo meglio tardi che mai, cosa ne pensate?
Beh, sicuramente andava fatto prima o poi questo processo. Il tempo non è stato proprio dei migliori, diciamo. Comunque la giustizia deve comunque intervenire in questi casi.
Sì, prima o poi è importante che sia fatta giustizia, anche se certo non credo che i familiari delle vittime riescano tutti a pensarla in questo modo. Certo, per loro deve essere stata molto dura vedere insomma se sono ancora vivi, o comunque non vedere finché erano in vita la vendetta, diciamo, tra virgolette, dei loro defunti.
Aggiungo soltanto così, a titolo di ricostruzione, che lo scopo era quello di annientare la brigata partigiana Stella Rossa, che dal 43 operava sulle colline bolognesi, ma le vittime non furono soltanto i partigiani, le vittime furono purtroppo molte donne, molti bambini, e la strage di Marzabotto è avvenuta dal 29 settembre al 5 ottobre del 44. Sentiamo da Torino Simonetta.
Sì, allora, io volevo che India raccontasse una cosa. Diciamo, questo è stato uno dei delitti più efferati dell'ultima guerra e questa sentenza ha un valore simbolico. Tu, India, sei andata proprio a Marzabotto perché è una casa lì vicino, vero?
Sì, io sono stata a Marzabotto quest'estate per andare a vedere il sacrario che racchiude tutte le lapidi dei morti della Seconda Guerra Mondiale avvenuta tra Marzabotto e i paesi limitrofi.
Ecco, hai proprio pregato i tuoi di portarti.
Sì, ho pregato
tenevi.
Proprio i miei, perché era da un po' che mi interessava andarlo a vedere, e quest'estate finalmente ce l'ho fatta e devo dire che mi ha fatto abbastanza effetto vedere l'età molto giovane delle vittime, alcuni proprio giovani e bambini nati da poco.
Ecco, come è organizzato questo sacrario?
Ma innanzitutto, appena entrata si è un po' scombussolati perché è proprio grande, contiene un sacco di lapidi e la luce è molto soffusa e cioè, fa effetto. Fuori sulle gradinate, fuori dal sacrario, ci sono delle lapidi con insegne di vari campi di concentramento e campi di sterminio come Birkenau o Auschwitz, che contengono delle frasi fatte in seguito. È stato abbastanza bello vederlo, però ripensando a tutto quello che è successo, molto triste.
Benissimo, ripassiamo subito la linea a Roma.
Noi riprendiamo la linea e in realtà dovremmo avere già in collegamento il nostro ospite. Si tratta del professor Paolo Pezzino, che è professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Pisa, ma che è anche direttore scientifico del Museo Audiovisivo della Resistenza di Foggiano e soprattutto è consulente tecnico di ufficio della Procura del procuratore militare della Repubblica di La Spezia, Marco De Paulis, sia per il processo di Marzabotto che per quello di Sant'Anna di Stazzema. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie.
Allora, professore, lascio subito alle domande delle nostre ragazze. Ilaria, quale delle due?
Vado io.
Vai, Ilaria.
Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio.
Volevo chiederle, abbiamo sentito appunto questa cosa che a noi sembra allucinante, che i colpevoli siano stati puniti solamente dopo tutti questi anni, ma come è avvenuto questo fatto? Com'è possibile che non siano stati puniti immediatamente, subito dopo aver compiuto questa strage?
Sì, in effetti oggi può sembrare incredibile questo fatto, ed è comunque un fatto grave perché ha impedito di fare giustizia su crimini gravissimi come quello delle stragi di civili compiute in Italia. I motivi dell'impunità sono stati molteplici. Da un primo motivo è stata la ragion di Stato. Subito dopo la fine della guerra si era pensato di punire i responsabili di questi crimini, ma ben presto è intervenuta un'altra guerra, la guerra fredda tra Occidente e blocco comunista, e siccome molti dei responsabili di questi crimini appartenevano comunque a stati che erano importanti per il blocco occidentale, come la Repubblica Federale Tedesca nel caso specifico di cui stiamo parlando, si preferì mettere tutto a tacere per non, diciamo, mettere in imbarazzo i nuovi governanti tedeschi, e questo è stato un primo motivo. Un secondo motivo riguarda l'Italia stessa, la quale da un lato era stata vittima, almeno gli italiani erano stati vittime di queste stragi, e quindi il nuovo governo dell'Italia repubblicana avrebbe dovuto con forza richiedere la consegna dei responsabili o dei presunti responsabili perché venissero puniti in Italia. Però al tempo stesso l'Italia, prima dell'8 settembre, era stata una potenza fascista che aveva partecipato alla guerra come paese aggressore, e i soldati italiani si erano macchiati di parecchi crimini in Grecia, in Albania, in Jugoslavia. Dopo la guerra i soldati italiani, molti ufficiali italiani, venivano richiesti soprattutto dalla Grecia e dalla Jugoslavia per essere puniti per i loro crimini. L'Italia non li volle consegnare e questo portò come conseguenza che non poté insistere poi nella consegna dei tedeschi responsabili di crimini in Italia, perché questo avrebbe comportato consegnare gli italiani responsabili di crimini all'estero. E poi vi è, devo dire, un atteggiamento generale che fa parte della cultura militare dell'epoca, per cui i crimini commessi dai soldati nel corso della guerra nei confronti dei civili vengono considerati quasi sempre con una grande indulgenza. Si dice che i soldati devono obbedire agli ordini, e anche quando questi ordini sono criminali, questi crimini non vengono considerati alla stregua della gravità che in realtà dovrebbero ricoprire, quindi si è preferito stendere un velo di oblio su tutto, lasciando senza giustizia i sopravvissuti, i parenti delle vittime, ma poi l'intera società che avrebbe avuto diritto a vedere puniti i responsabili di quelli che oggi noi chiamiamo crimini contro l'umanità.
L'altra è Ilaria.
Buongiorno professore. Io volevo farle una domanda invece riguardo a Reder, uno dei comandanti della divisione che ha provocato insomma questa strage. Come mai, dopo essere stato condannato dal Tribunale di Bologna, è stato poi graziato?
Dunque, Reder fu condannato all'ergastolo dal Tribunale di Bologna, però ben presto si sviluppò una campagna a favore di Reder. Reder era cittadino austriaco. Questa campagna fu condotta sia da ambienti legati ai movimenti dei reduci dell'esercito e delle tedesco e dell'SS a favore dei loro camerati, dei quei pochi camerati che erano stati sottoposti a processo, ma ebbe anche un coinvolgimento di ambienti politici tedeschi e dello stesso governo tedesco. Questo fece sì che si sviluppò a varie riprese un movimento a favore di Reder, finché Reder all'inizio degli anni Ottanta ottenne la grazia dall'Italia e poté ritornare in Austria, dove rilasciò subito delle dichiarazioni che dimostrarono come il suo presunto pentimento, che egli aveva più volte sbandierato quando chiedeva il perdono agli abitanti di Marzabotto, che veniva considerato perdono necessario per poter ottenere la grazia, ecco, questo pentimento era chiaramente fasullo, perché appena tornato in Austria disse che lui si era limitato a fare il suo dovere di soldato e nient'altro.
Ci sono domande da Torino, Simonetta?
Sì, allora, noi qui stavamo discutendo e ci piaceva molto l'intervento del professore. Fai tu una domanda.
Buongiorno, io volevo chiedere, ma l'olocausto di cui se ne è parlato adesso è perché...
Sì, il 27 gennaio ricordiamo che si ricorda la giornata della memoria, l'olocausto degli ebrei.
Ed è stato fatto proprio per questa ricorrenza, perché...
Ecco, volevamo capire se la sentenza cadeva proprio in questo periodo legata all'olocausto, alla vicinanza con la giornata della memoria.
No, il fatto che la sentenza su Marzabotto sia stata... resa pubblica una settimana fa all'incirca è del tutto casuale. Sono stati tempi processuali che hanno fatto sì che poi il dibattimento sia durato a lungo e la sentenza è stata emessa appunto all'incirca una settimana fa. Non c'è un rapporto. Del resto, peraltro, la giornata della memoria, anche se è stata fatta giustamente per ricordare la distruzione degli ebrei d'Europa, la Shoah da parte dei tedeschi e dei loro alleati, perché non scordiamoci che c'è sempre stata una corresponsabilità anche dell'Italia fascista nello sterminio per esempio degli ebrei italiani e di vari collaborazionismi di tutta Europa. Dicevo, la giornata della memoria, se ricorda questo, è anche poi un'occasione comunque per ricordare tutti i crimini compiuti dal nazifascismo in Europa, e quindi da questo punto di vista comunque questa, che è stata una coincidenza, può rappresentare anche un utile spunto per allargare il discorso al di là dello sterminio degli ebrei e per esempio prendere in considerazione crimini, gravissimi crimini contro l'umanità come quelli commessi a Marzabotto e a Sant'Anna di Stazzema.
Sì, professor Pezzino, ancora una domanda da Anna della prima F.
Salve professore, il sindaco di Marzabotto commentando ha dichiarato: è agrodolce perché ci soddisfa per l'esito del processo, ma ci rammarica perché la giustizia è arrivata troppo tardi. Resta comunque una vittoria della democrazia. E si può considerare davvero una vittoria della democrazia?
Guardi, dipende da che punto di vista lei la vede. È chiaro che un processo che avviene a 62 anni, 63 anni dai fatti per i quali poi queste persone sono state processate, una sconfitta della democrazia, perché la vittoria della democrazia avrebbe significato processare questi criminali subito dopo la fine della guerra, quando oltretutto sarebbe stato da un lato più facile trovare le prove e dall'altro avrebbero potuto essere processati anche altri responsabili che nel frattempo sono morti. Dall'altro è indubbio che comunque questi processi, che ormai hanno un alto valore simbolico, perché nessuno, ecco, bisogna anche aggiungere, nessuno dei condannati verrà mai in Italia a scontare un giorno di prigione, perché la Germania non concede l'estradizione per cittadini tedeschi, però questo valore simbolico vuol dire comunque che la democrazia, o che comunque le istituzioni democratiche di questo paese, lanciano un monito nel senso che reati come quelli commessi a Marzabotto non cadono mai in prescrizione e anche se con grande ritardo possono e debbono essere sanzionati in giudizio. Quindi sì, è una medaglia da due lati: da un lato c'è la delusione per il tempo passato, dall'altra c'è la soddisfazione perché comunque il processo si è tenuto e si è concluso.
Grazie professore, ripasso subito la linea a Roma.
Grazie.
Ilaria, tu volevi un'altra domanda, vero? Volevi fare un'altra domanda?
Sì, io volevo chiederle come, dato che oggi è stato possibile riaprire il processo grazie al ritrovamento del cosiddetto armadio della vergogna, come mai questo armadio è rimasto chiuso per tutti questi anni?
Perché subito dopo la guerra tutte le fonti di informazione, le notizie, i documenti relativi ai crimini di guerra erano stati concentrati presso la Procura Generale Militare per all'inizio, subito nei primissimi anni, quando si pensava di fare ancora i processi, per coordinare le attività investigative. Quando fu poi presa ben presto, alla fine del 1947, inizi del 1948, la decisione, ripeto, per motivi politici, per motivi di ragion di Stato, di non portare avanti questi processi, tutta questa grande mole documentaria che era stata raccolta rimase presso questo ufficio, che era un ufficio giudiziario centrale, che non aveva titolo a detenerlo per la verità e che quindi avrebbe dovuto poi distribuire tutta questa documentazione alle varie procure competenti per territorio a portare avanti i procedimenti, rimase lì e fu praticamente sottratta ai giudici naturali che avrebbero potuto portare avanti i processi ed è rimasta occultata, si è creato cioè un archivio illegale, un archivio illegittimo nella quale erano contenute molte notizie di crimini commessi dalle truppe tedesche e dai collaborazionisti italiani nei confronti della popolazione italiana. E quell'archivio è rimasto nascosto fino alla metà degli anni 90.
Ultimissima domanda dall'altra, Ilaria.
Ecco, allora noi sappiamo che il 27 gennaio, in concomitanza con la celebrazione della giornata della memoria, il governo presenterà un disegno di legge contro tutte le affermazioni che hanno negato l'Olocausto, per le quali addirittura sappiamo comunque alcuni storici sono stati condannati appunto per averlo negato. Cosa ne pensa di questo nuovo disegno di legge?
Guardi, io sono nettamente contrario. Io e molti storici con me, che sono storici democratici, che sono storici che non sono certo né negazionisti né revisionisti, che sono storici che studiano i crimini, ma noi pensiamo, infatti stiamo anche scrivendo un appello contro questo disegno di legge, che quando uno Stato decide per legge che cosa si può dire o che cosa non si può dire, si avvia verso una strada pericolosa di limitazione della libertà di espressione. Ora è chiaro che i cosiddetti storici negazionisti, che poi non hanno assolutamente alcun credito tra gli storici seri, perché si tratta più che altro di loschi personaggi che hanno intenti politici, sono un pericolo, ma è un pericolo che va combattuto con una forte campagna di politica culturale, diffondendo sempre di più la conoscenza storica tra i giovani, nelle scuole e così via. Decidere per legge cosa si può dire e cosa non si può dire, a me e a molti altri sembra una cosa pericolosa. Noi abbiamo stati come la Turchia, in cui per legge, per esempio, non si può dire che c'è stato il genocidio degli armeni, se no si viene accusati di essere contro l'identità turca. Abbiamo altri stati nei quali viceversa si deve sempre per legge rivedere il passato in un certo modo, soprattutto nei paesi dell'est europeo, in cui c'è appunto un pericoloso ritorno di antisemitismo. Insomma, noi crediamo che la verità storica debba uscire da un confronto serrato sul piano politico-culturale, più che da leggi che decidono che cosa si può e che cosa non si può dire. Altra cosa, naturalmente, è punire con leggi la ricostituzione di partiti estremisti di destra, di gruppi neonazisti e così via. Però se parliamo di dibattito storico-culturale, io credo che lo Stato dovrebbe astenersi dal punire penalmente affermazioni che pure sono, ripeto, molto discutibili dal punto di vista storiografico.
Salutiamo il professor Paolo Pezzino, ricordiamo, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Pisa, ma anche consulente tecnico di ufficio del procuratore militare della Repubblica di La Spezia, Marco De Paolis, per i processi di Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema. Grazie per il suo prezioso intervento.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.
Diciamo che il professore ci ha dato materiale per fare numerose altre puntate sull'argomento. Noi ricordiamo che il 27 si celebra appunto la giornata della memoria, e però è arrivato a questo punto il momento di fare un salto indietro per motivi un po' più leggeri, per ascoltare la musica del passato. Protagonisti del nostro flashback di oggi sono i Cream, con un brano del 1979.
Dedicato alla musica. Salve a tutti, gente. Mi sembra ormai sicuro, i Cream non suoneranno più insieme. L'uscita in questi giorni dell'album dal significativo titolo Goodbye non lascia dubbi in proposito. In effetti era da tempo che all'interno del trio composto da Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce c'era un po' di maretta, ma dal successo che i tre avevano in patria non ci si aspettava proprio che la loro carriera così fulminante potesse finire così presto. Beh, non ci resta che goderci quest'ultimo album d'addio, e noi vi facciamo ascoltare la bellissima Beige, scritta niente meno insieme a George Harrison. Loro sono ancora i Cream.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato Beige dei Cream. I Cream sdoganano definitivamente le 12 note e ne fanno il patrimonio del popolo rock. Prima dei Cream, il rock era una cosa, il blues un'altra. Dylan, Stones, Yardbirds avevano provato a creare un suono crossover tra i due generi. Nessuno però si era mai spinto così in là come il combo destinato a diventare l'emblema stesso del power trio. Da una parte tre personalità mastodontiche, tre leader assoluti che in qualsiasi altra band avrebbero primeggiato incontrastati. Dall'altra l'umile intuizione di declinare un suono tradizionale in un contesto pop rock, mettendo letteralmente in comunicazione due mondi che si ignoravano. Questi due segreti che fanno dei Cream uno degli snodi fondamentali della storia del rock e nello stesso tempo una delle formazioni più influenti per le generazioni a venire.
E questo era il flashback di Radio Zainet sui Cream. Ho sentito India che dicevi che belli. Ti piacciono?
Sì, a parte i Cream, io ascolto praticamente solo musica degli anni 80-70 più parecchia roba dei giorni nostri. Però sì, li conosco e mi piacciono.
Bene. Noi allora ringraziamo India, della prima D del Liceo Scientifico Maiorana. Grazie India.
Prego.
Grazie anche ad Elisa della seconda D e ad Anna della prima F.
Grazie a voi.
Insomma, com'è andata questa prima esperienza in radio?
Bene.
Insomma, l'emozione non vi ha ancora lasciato. Vabbè, la prossima volta ancora meglio. Simona, buona giornata a te e a tutti.
Buona giornata anche da parte nostra. Noi invece salutiamo le nostre ormai veterane di Radio Zainet, le nostre due Ilaria. Che classe frequentate, ricordate?
Il quinto liceo scientifico.
Sezione?
B. Bilinguismo.
Liceo scientifico, ricordiamo, Isacco Newton. Allora, per oggi è tutto, noi naturalmente vi diamo appuntamento a domani, ma prima ricordiamo quali sono i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. Buon pomeriggio a tutti!
Ciao!